10:50 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa, non ci sarà più solo la mia voce, ma si è aggiunto un'altra voce nota da questi microfoni, a cui diamo il buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti.
E dall'accento capirete probabilmente qual è il focus della conversazione che faremo. Il focus è quello di approfondire un po' quello che è successo nel Regno Unito dallo scorso 4 luglio, perché già sono successe molte cose a partire dalle elezioni, perché per noi che viviamo in Italia è incredibile, ma c'è già il governo.
Sì, praticamente il giorno dopo succede sempre che quello che perde l'elezione va al palazzo reale e dà le dimissioni, e mezz'ora dopo arriva il nuovo capo del partito che ha vinto e c'è questa specie di rito e diventa subito primo ministro, quindi un giro veramente.
E poi non essendo una coalizione ma essendo un unico partito, ovviamente il governo è già pronto praticamente.
Sì, sono due o tre sorprese, magari ne parliamo dopo. Io volevo anche un po' riassumere quello che è successo sul 4. Avevo fatto anche un collegamento sabato, ma si è sentito male perché stavo fuori Roma e non stavo in un posto dove non prendeva bene il telefono, quindi volevo un po' dire delle cose insomma interessanti rispetto a queste elezioni, che posso anche aiutare una guida generale a quello che avverrà, secondo me, non subito ma anche nei prossimi 4-5 anni. Quindi le prossime elezioni saranno nel 2029, e la cosa interessante è che si già parla di queste elezioni, cosa cambierà, perché quello che è successo, ci sono dei segnali interessanti, cioè cercherò di riassumere quelli più interessanti. Allora, però, le cose che io vorrei dire subito, anche rispetto a come è stato riportato sui giornali in Italia, bisogna dire due cose. Innanzitutto, Brexit non ha centrato niente con queste elezioni, non è stato praticamente menzionato mai. Le elezioni Brexit sono state nel 2017, quando Corbyn, allora leader del Partito Laborista, in realtà è arrivato vicino a battere i Tories, ha avuto un risultato, uno dei risultati migliori dei Labour degli ultimi 15 anni, e non se ne parla mai di questo. Poi nel 2019 invece, dove c'è stato questa maggioranza schiacciante di Boris Johnson, proprio sulla questione di finiamo, cioè completiamo l'iter del Brexit, let's get Brexit done. Però questa volta invece non se ne è parlato mai, quindi i giornali che dicono adesso Starmer riapre il capitolo su Brexit, insomma non se ne è parlato proprio, cioè non è proprio una questione.
Se lo inventano i giornali italiani. Nella campagna elettorale erano altri temi.
Sì, ma anche una lettura che secondo me è sbagliata, perché anche, no, non vorrei dire pericoloso, ma pensare che è solo Brexit il tema che ha reso il Regno Unito, l'ha messo in una situazione in cui si trova oggi, un impoverimento, problemi economici profondi, che sia Brexit la causa di questo, semplicemente è sbagliata. Cioè, quello che è successo negli ultimi 14 anni, i conservatori hanno praticamente distrutto la situazione per una grande fetta della popolazione, con delle politiche di austerità dal 2010 in poi. E ricordiamoci che all'inizio non erano solo i Tories ma anche i Liberal Democratici, c'era un governo di coalizione. È un simbolo di questo sfascello del benessere tra virgolette della maggioranza dei britannici, e questa proliferazione dei cosiddetti banchi alimentari in tutte le parti del Regno Unito, che sono praticamente dei depositi di cibo o dato in donazione oppure che arrivano dai supermercati perché stanno per scadere i prodotti, si aprono la sera e c'è la fila fuori, ma in tutte le città. E negli ultimi anni, anche con la crisi dell'aumento dei prezzi, molte delle persone che fanno la fila o per avere il cibo gratis o a bassissimo costo sono molto spesso persone che lavorano, addirittura chi lavora nel Servizio Sanitario Nazionale, e quindi questo era un po' il simbolo dell'impatto di quello che è successo negli ultimi anni sotto la guida di, comunque negli ultimi anni, un partito che si era, cioè parlo del Partito Conservatore, che si era spostato molto a destra.
14 anni che ha visto quattro primi ministri conservatori, cioè.
Sì, quattro, poi oltre a queste politiche di austerità, tutti gli scandali, a partire, se vogliamo, anche l'idea di avere un referendum sulla questione dell'Unione Europea, che inizialmente era per far tacere questo partito di Farage, che guarda caso è entrato per la prima volta nel Parlamento proprio in queste elezioni, ma anche lui non parlava mai di Brexit, parlava piuttosto sulla questione dell'immigrazione, ne parleremo dopo. E comunque sì, cinque primi ministri dal 2010 in poi, compreso la prima ministra Liz Truss, che è durata 45 giorni. C'era anche un giornale che aveva messo una lattuga iceberg in una scatola, e hanno fatto la gara chi marciva prima, e infatti ha vinto la lattuga. Ecco. E lei praticamente ha distrutto si dice l'economia, io non sono esperto, ma il dato di fatto che molti che avevano i mutui si sono trovati i mutui raddoppiati in un giro di un mese, quindi era un esempio di diciamo una destra estrema, trampiana, neoliberale, senza nessuna una rete di cautela rispetto a tagli di tasse per i ricchi, eccetera eccetera. Quindi insomma, questo è successo poco più di due anni fa, anzi meno di due anni fa, quindi nell'elettorato, no, c'era questo fatto che bisognava insomma da un calcio in culo a questo partito. E quindi l'altra cosa che è stato detto tra alcuni politici in Italia, penso come si chiama quello che poi è andato all'Unione Europea del PD, che ex Margherita, che era per poco tempo il primo ministro anche in Italia.
Gentiloni,
che parlava di una svolta a centro-sinistra, e questo è l'esempio quando si battono gli estremi, no? Quindi ovviamente un accenno alla, diciamo, la sinistra tra virgolette estrema di Corbyn, no? Che questa era la strada da seguire. E mi ricordo che anche a suo tempo pure D'Alema, ma anche Renzi parlava in questi termini anche rispetto a Tony Blair,
a
no?
Blair, certo, anzi direi che l'allora PDS credo seguì Blair, sì, nella sua drammatica
queste idee della terza via. E comunque sì, questo nuovo governo, questo nuovo partito laborista in qualche modo sì, rispecchia quel tipo di Labour del 97 in poi, però con qualche differenza. Nel 97 c'era un'euforia per la fine di, ovviamente, di 18 anni di, di un regime Tories in cui c'erano anche più di 10 anni di Thatcher, che ha un po' trasformato totalmente il nostro paese, però in qualche modo c'era un'euforia con tutte le, diciamo, si sapeva che non ci sarebbe stata una grande svolta per quanto riguarda politiche sociali eccetera, però c'era un po' di euforia per l'arrivo dopo tanti anni di un partito laborista. Non c'è questo in questa volta, c'è solo un'euforia per la fine di 14 anni dei Tories.
Quindi solo Gentiloni ha questa euforia.
Gentiloni è cioè l'idea che può essere una guida. La cosa è che si sapeva che avrebbe vinto il partito laborista con una enorme maggioranza. Infatti questo è stato. Però bisogna anche stare anche molto cauti rispetto a questa maggioranza enorme. Allora, hanno vinto 412 seggi su 650 seggi. Okay? Noi abbiamo questo sistema abbastanza assurdo, sistema uninominale secco, quindi ci sono 650 seggi con un elettorato in ogni seggio tra 50.000 e 70.000 e chi prende più voti vince quel seggio, no? E quello che è successo è che il voto dei laboristi questa volta è stato, diciamo, molto efficiente. Sono riusciti a vincere in quei seggi dove i Tories erano comunque, avevano vinto magari nel 2019 sulla questione del Brexit, e poi, no, dopo che è passata la questione Brexit, praticamente molti di questi che avevano prima votato Tory sono tornati a votare Labour, no? Però una maggioranza, viene anche detto da più parti, è una maggioranza vasto ma molto fragile. Alcuni addirittura parlano di una maggioranza castello di sabbia, perché se non succede qualcosa di serio nei prossimi 4 anni, rischia di perdere nelle prossime elezioni tutta questa maggioranza, perché molti dei seggi che hanno vinto sono abbastanza risicati, magari con 500 voti in più rispetto a chi è arrivato in secondo posto, o fino a 1.000-1.500, mentre nelle elezioni passate c'erano molti seggi sicuri, nel senso che magari qualcuno c'aveva 10.000-15.000 di maggioranza sul secondo partito, no? Quindi sono tantissimi seggi adesso che, no, che gira il vento e vengono.
Ma l'affluenza al voto com'è stata?
L'affluenza al voto dal 1885 è sono le elezioni, è quella più bassa dopo 2001, quindi intorno al 60%, quindi molto bassa,
molto
anche
bassa.
Perché, cioè, qua si può, cioè, non si sa mai se uno non c'ha un tot di persone a cui chiedere perché non siete andate al voto, però da molte parti era a meno rispetto a questi vox pop, questi video che venivano fatti, che la gente andava nei seggi, specialmente i seggi di politici no, importanti, e andavano a cosa pensate di votare, io non voto nessuno, ma perché, sono tutti uguali, no? cioè questa posizione. Cioè, da un'altra parte, il fatto che come il nostro sistema, se uno sta in un seggio dove si sa che vincerà il Labour e ti fa abbastanza schifo votare il Labour per come è cambiato negli ultimi anni, non vai a votare. E comunque si sapeva che bene o male avrebbe vinto i Labour, e quindi era già preannunciata la vittoria dei. La cosa interessante,
ti chiedevo, scusa, dell'affluenza, perché ho letto che in termini materiali il Labour ha comunque perso più di mezzo milione di voti.
Sì, no, rispetto al 2019, in cui viene sempre detto, no, la sconfitta storica di Corbyn, mai più un partito del genere. Comunque sì, il voto popolare, il totale di voti è un po' meno. Poi rispetto al 2017 è molto più bassa la quota dei voti sul totale dei voti. Cioè, praticamente quello che hanno preso questa volta, hanno preso 34% del voto popolare, no? Però hanno preso 63% dei seggi, che è un po', non è molto diverso dalla legge Acerbo del 25 sotto il fascismo, no? Però è un po' il tipo di sistema che noi abbiamo. E adesso, insomma, sono oramai da 25 anni che c'è magari un partito che spinge per cambiare il sistema, introdurre anche un, no, o proporzionale in tutto il paese, o una via di mezzo, no? Un po' come in Italia. E quindi questo è per ribadire che la vittoria dei Labour a legge sembra sì una maggioranza schiacciante, però è abbastanza fragile. Quindi, visto che la loro campagna è stata molto blanda, non hanno promesso niente, hanno promesso solo che noi dobbiamo puntare sulla crescita economica, e su tutto il resto c'è due o tre cose magari simboliche, che toglieranno i sussidi alle scuole private, no? In vena un po' populista, ma hanno evitato di dire qualsiasi cosa che magari si legavano le mani, che erano costretti poi a produrre già risultati nei primi 100 giorni, primo anno, eccetera, eccetera, perché sapevano che comunque avrebbero vinto, no? E quindi abbiamo un governo adesso in cui...
Quindi neanche di sanità hanno parlato, che è uno dei temi molto caldi per...
Sì, allora loro hanno detto delle cose un po' generiche, che bisogna affrontare la questione della... innanzitutto la questione della paga, perché proprio sotto l'elezione c'erano dei scioperi tra alcuni medici in alcuni settori, quindi affrontare la questione degli stipendi, e anche affrontare la questione dell'enorme lista d'attesa, che è tra 7 milioni e 9 milioni in assoluto, chi aspetta di avere un intervento negli ospedali, no? Infatti questo è un altro aspetto, un simbolo, segnale degli ultimi 14 anni. C'è un servizio sanitario che regge malissimo, e il governo precedente che o dava colpa sempre a Covid o dava colpa ai medici, gli infermieri che scioperavano, no? Anche se in realtà tutto il problema erano pre-Covid. Però anche qui non ha, nel suo manifesto era molto generico, e infatti il nuovo ministro della sanità, Wes Streeting, che poi dopo, quando parliamo della sinistra, la nuova sinistra che è arrivata nel governo, parleremo, perché lui c'entra, perché ha quasi perso il suo seggio, però lui sarà anzi è il nuovo ministro, e si sa che già parlato dell'importanza di far entrare in qualche modo i privati per rendere o migliorare il servizio, abbassare le liste d'attese, perché un'altra cosa che i Labour hanno evitato di dire nelle due settimane, tre settimane prima delle elezioni, che non hanno mai parlato di aumentare le tasse, hanno solo parlato sui super ricchi, ma non hanno evitato, perché quello di solito è il loro punto debole. E infatti i conservatori hanno cercato di dire: guardate, se votate Labour si aumenteranno le tasse, no? Senza molto successo, perché i Labour sono stati abbastanza furbi di non parlarne in maniera molto dettagliata. Quindi è tutto da vedere, ed è per questo che la gente è un po' adesso che succede. Però la cosa è che le elezioni sono abbastanza interessanti, perché secondo me è anche un momento di svolta, perché si parla anche della fine del sistema a due partiti. Insieme hanno preso manco il 60% del voto attuale, no? Cioè il voto popolare.
Tories e Labour insieme arrivano al
34, 60%. No, un po' di più, scusate. 34 Labour, 24 conservatori, no? E quindi oltre ai liberal democratici, che è questo un po' partito che si sposta un po' centrodestra, un po' verso sinistra, un po' diciamo liberale rispetto alla legalizzazione magari della marijuana al limite, cioè, diciamo del suo ala diciamo progressista, questi sono sempre stato il terzo partito che
erano il secondo partito storico prima della nascita dell'Ebola.
Sì, il vecchio Liberal Party, no? E questi in realtà hanno avuto una buona elezione, hanno preso 72 seggi, prima ne avevano tipo 8. E perché cosa succede? Nella parte più ricca del Regno Unito, dove i Tories del sud hanno anche votato contro il Brexit, i liberal democratici sono, anzi, anche se non si è parlato durante le elezioni, si sapeva che questa gente era un po' incazzata con i conservatori e quindi non avrebbero votato Labour, però i liberal democratici insomma sì, quindi sono riusciti a vincere tutto, specialmente nella parte sud-ovest del paese, quindi c'è tutta una parte gialla che è il colore del partito. Però lasciamo stare questi tre, ci sono altre cose interessanti che sono successe. Allora, a sinistra innanzitutto vince Corbyn vince anche molto bene, c'è una maggioranza.
Corbyn, ricordiamolo, era l'ultimo segretario del Partito Laburista, che è stato, come dire, fatto fuori all'ultimo congresso.
È stato espulso
dal partito perché tacciato di antisemitismo.
Sì, infatti lì, se volete, dico anche due cose dopo su chi è Starmer, che tipo è, ma lui è stato molto, anche se prima era alleato, stava proprio nella gabinetto ombra di Corbyn, è praticamente appena dopo che ha vinto l'elezione del nuovo leader, in poco tempo è riuscito a farlo, a inizialmente sospendere e poi espellere.
Diciamo che Corbyn era quello che aveva riportato il Labour a posizioni socialiste sostanzialmente, sì, dopo l'epoca bleriana, e poi con adesso Starmer.
Sì, stavo sempre parlando di un partito istituzionale, un sistema istituzionale, però comunque un momento abbastanza interessante, cioè in un giro dal 2015 al 2020, specialmente tra giovani, tra, no, teenager fino a 35 anni, moltissimi si sono iscritti al partito, quindi ha visto centinaia di migliaia di nuovi iscritti, c'era quasi, no, questo diventato pure una figura popolare che andava ai concerti, questi mega concerti, festival nel Regno Unito, e c'era pure la canzone che tutti cantavano quando lui scendeva sul palco. Era uno che è sempre stato in prima linea nelle battaglie antirazziste contro il Sudafrica, ma aveva anche una, per lungo tempo era coinvolto con la campagna per la Palestina, contro l'occupazione israeliana, ma stiamo parlando dagli anni 80, quindi era una figura di spicco all'interno del partito da tanti anni, contro la guerra, per esempio il guerra di Tony Blair. Quindi quando è stato eletto era un po' una svolta rispetto appunto il Partito Laburista, che è sempre stato insomma al suo interno una piccola sinistra, un centro, ma anche una destra abbastanza feroce che non ha mai mandato giù l'elezione popolare di Corbyn. Quindi da subito si è messo a cercare di marginalizzarlo e anche a fare campagna contro durante l'elezione, addirittura con alcuni deputati Labour che lasciano il partito, i media, la BBC che sta, no, anche da parte di loro, cioè da parte della destra Labour, e Quindi ho una campagna contro l'antisemitismo, il partito che l'ironia della sorte ha significato l'espulsione di tantissimi deputati ebrei pro-Palestina, perché insomma da noi bisogna anche dire che c'è una forte comunità, se vogliamo usare questo termine molto ambivalente, ebrea nel Regno Unito, che però va da sinistra a destra. Quindi quando vengono sulla stampa italiana citate per esempio la Jewish Chronicle, scusate, Jewish Chronicle come no, questo giornale di destra che in passato ha appoggiato Labour, però anche ha appoggiato molto la campagna contro la sinistra all'interno del partito, quando viene citato sui giornali nel Regno Unito non è la voce della comunità ebraica nel Regno Unito, però di una certa destra. È importante anche dire che all'interno della parte che appoggiava Corbyn c'era una forte componente ebraia, e durante tutte le manifestazioni, che anche sabato scorso c'è stata la manifestazione Free Palestine a Londra, c'è comunque una grossa componente ebraia. Quindi comunque il dibattito è molto più complesso, conflittuale sulla questione questa, che e si sa che l'antisemitismo è stato utilizzato dalla destra nel Partito Laburista per fare, utilizzando quella famigerata definizione dell'antisemitismo, che non si può praticamente criticare lo Stato di Israele, eccetera, eccetera. Ecco, dove eravamo? Ecco, sulla SIS. Quindi abbiamo Corbyn che stravince.
Il suo collegio Corbyn comunque stravince
con una maggioranza di 7.000. Il deputato, il candidato dei Labour era uno piuttosto losco, è uno che ha lavorato nel settore sanitario privato e comunque con delle posizioni molto neoliberali rispetto alla riforma dei servizi sociali, che è stato messo lì con la speranza che poteva essere anche un simbolo di una svolta all'interno del seggio. Chi conosce Londra, il seggio è Islington North, dove c'è Finsbury Park, quindi è una zona molto, cioè ormai le case costano un botto, cioè 800.000-900.000, però c'è una forte componente di case popolari ed è molto molto misto. Stiamo parlando di una trentina di percento di, perché da noi il censimento è diviso per etnie, no, che è autodichiarato durante il censimento, quindi white British, bianco, britannico bianco, è più o meno 30% della popolazione, no? E lui sta dall'82 è deputato di questo, dall'87 di questo seggio, è molto amato, perché insomma il sistema nostro è che tu vinci un seggio, in realtà tu ti devi impegnare a lavorare anche per quel seggio, e quindi lui lavorava molto, diciamo, tra no, chi aveva bisogno, magari stava non riusciva a mettersi sulla lista per una casa popolare, lui interveniva, e quindi ha avuto anche questo voto grazie al suo impegno negli ultimi decenni. Poi da noi la campagna elettorale non è che uno va in televisione o va in piazza in ogni città, è siccome è molto a livello locale, praticamente vuol dire che tu vai a bussare sulle porte di ognuno. Poi, come sapete, magari non sapete, da noi molte persone vivono nelle case, no? Quindi c'è la porta, tu entri, bussi, apri e tu proponi. Quindi lui, insieme a molti volontari che sono scesi, sono andati in questo seggio anche per la questione politica simbolica, hanno avuto questa campagna capillare, dove sono andati a bussare su quasi tutte le porte degli abitanti. Stiamo parlando di 70.000, magari non tutti, ma comunque diciamo dal basso sono riusciti a strappare questa vittoria, che insomma darà molto fastidio anche al Partito Laburista. Ecco, le altre cose interessanti: da una parte poi abbiamo un Partito Verde che cresce, Il partito verde è diverso rispetto ai verdi, per esempio tedeschi, che sono molto allineati ai socialdemocratici, anche posizione pro-Israele per quanto riguarda la questione Israele-Palestina. I verdi fino a queste elezioni avevano un deputato a Brighton, che è la città al sud dell'Inghilterra, capitale LGBT, sempre molto progressista, ma diciamo un progressismo bianco borghese intellettuale, in cui era facile, con la massa, con la concentrazione di un certo tipo di elettore, strappare già 10 o 15 anni fa il primo deputato verde. Adesso hanno vinto 4 seggi e l'altra cosa importante, sono secondi dietro Labour in 47 seggi. Già si parla, se Labour non fa nulla di buono, detto in parole povere, nei prossimi prossimi anni, vedremo nel 29 o 2030, l'anno in cui ci saranno le prossime elezioni, un aumento esponenziale di verdi. Dicevo, hanno delle politiche un po' più interessanti rispetto ad altri partiti verdi. A parte la questione dell'ambiente, c'è stato un enorme scandalo sull'inquinamento dei fiumi, dei mari, praticamente le grandi compagnie delle acque facevano confluire nei fiumi, nel mare, la merda sostanzialmente, e loro hanno fatto una campagna molto forte sulla questione, perché ci sono alcune zone dove tu non puoi più fare il bagno grazie a queste aziende che i conservatori hanno lasciato, sì, che potevano buttare nel mare e nei fiumi l'effluenza di cose non trattate, ecco. Quindi ovviamente è un partito verde, quindi si occupa di questo, però ha delle posizioni, diciamo, comunque rispetto al resto del panorama politico inglese, interessante. Rispetto alla questione abitativa, è l'unico partito che spinge per controlli sugli affitti, che c'erano un po', ma anche in Italia, no? Qui fino a che il centro-sinistra non tolse, penso che era Bersani che tolse l'equo canone,
sì.
Quindi perché c'è una forte crisi abitativa nel Regno Unito, specialmente nelle città, specialmente nel sud, dove sono aumentate alle stelle sia gli affitti e anche una carenza di case popolari, che molti delle quali sono state vendute da Thatcher negli anni '80. Quindi hanno un programma per costruire nuove case popolari, eccetera, eccetera. Poi sulla questione della Palestina, diciamo, per quanto può essere progressista, essendo un partito progressista anche borghese, ha una posizione schierata contro il genocidio a Gaza, è l'unico partito, oltre ai nazionalisti scozzesi, di avere questa posizione. Ecco, quindi adesso hanno il seggio nel centro di Bristol, quindi un'altra città del sud con una storia, diciamo, progressista, no? Banksy di Bristol, Massive Attack, abbiamo visto nel 2020 quando hanno tolto la statua di Colston e l'hanno buttato durante Black Lives Matter, l'hanno buttato al mare. È una città molto più interessante politicamente rispetto a Brighton, ha, diciamo, un componente radicale borghese come Brighton, però c'è una forte comunità storica nera in particolare, quindi è molto più mista. Poi è una città più grossa, con una storia anche di una classe operaia organizzata. Non è una città operaia come al nord, infatti i 4 seggi sono tutti al sud. Gli altri 2 seggi però sono in seggi rurali e hanno vinto in zone dove prima vincevano i conservatori, quindi stanno prendendo i voti da destra. Quindi non si sa come andrà avanti adesso questo partito interessante, che ha metà dei i loro 4 deputati in zone rurali, Suffolk e Herefordshire, sono, cioè, zone rurali con agricoltura, dove i contadini, o anzi gli agricoltori, erano incazzati con i conservatori anche, no, per le varie politiche rurali, quindi sono riusciti a creare un consenso. Hanno queste doppio anima, vediamo come andrà avanti. L'altra cosa interessante è hanno vinto 4 deputati indipendenti in 4 città su una piattaforma pro Gaza. Hanno battuto 4 laboristi, tra cui uno anche un pezzo grosso della
quindi indipendenti vuol dire che non erano in una lista,
non erano in nessun partito. 4 o di origine indiana o pakistana, 4 comunque di fede musulmana, in 4 seggi dove c'era una forte presenza del voto musulmano, che come sappiamo negli ultimi 20 anni c'è stato un enorme aumento di islamofobia all'interno del Regno Unito, anche lo stesso, poi ne parleremo magari, della destra, la nuova destra di Farage, ma anche i vari personaggi, gruppi come cioè la versione britannica di Pegida, quella tedesca, tutto sulla questione di i musulmani che stanno ben conto loro, le moschee che si moltiplicano, eccetera eccetera, e anche all'interno del partito laborista, nel momento in cui hanno fatto la campagna contro l'antisemitismo, hanno lasciato un po' andare, insomma, diciamo un'attenzione all'islamofobia anche all'interno del suo stesso partito. Alcuni, diciamo, topos, alcuni, diciamo, antifonia, alcune metafore che venivano utilizzate quando, per esempio, parlare della popolazione urbana, per dire una popolazione in a city, del centro delle città povere, per dire, no, una popolazione musulmana. Velocemente, ci sono alcune città dove c'è una forte comunità pakistana dagli anni 50, anni 60, anche dagli anni 70 una comunità bangladese, in zone dove venivano reclutati per rendere le industrie del tessile in particolare competitive con la globalizzazione che andava sviluppandosi negli anni 60, quando in realtà queste industrie stavano un po' morendo. Poi si sono trovati dopo 10 anni, 15 anni di lavoro in fabbrica, molto spesso disoccupati e di fatto diventando imprenditori di sé, no? Un po' il mito del nuovo neoliberalismo, molti però a livelli molto bassi, quindi chi è diventato magari tassista, chi apriva il negozio, un ristorante. E ci sono alcune città, in particolare Bradford, Burnley, sono queste città, vecchie città del tessile del nord dell'Inghilterra, che hanno una forte componente musulmana. Ecco, hanno vinto quindi in città del genere, hanno vinto a Blackburn, hanno vinto a sud di Leeds, hanno vinto Leicester, che è la città più, tra virgolette, multiculturale del Regno Unito. Leicester, per chi segue il calcio, è quella città che ha vinto la Premier League qualche anno fa, e Birmingham, che è ovviamente la seconda città del Regno Unito. Tutte e quattro su posizione pro Gaza, contro la posizione dei laboristi, cioè che da subito i laboristi hanno seguito dal 7 ottobre la posizione di Biden, no? E quindi sono sempre stati molto resti a usare il termine genocidio, solo alla fine hanno cominciato a essere un po' più attenti a no, come descrive la situazione in Gaza. Ecco, e questi quattro hanno vinto, tutte e quattro hanno vinto con quando stanno tutti sul podio, tutti i candidati prendono il microfono, chi vince prende il microfono, vanno a ringraziare, no, tutte le persone, tutti questi quattro prendendo il microfono per prima ha detto: questa è una vittoria per Gaza, no? Ecco, in altri seggi molti candidati indipendenti sono arrivati vicini, compreso a questo Wes Streeting, che era adesso, come dicevo prima, il nuovo ministro della sanità, ha vinto per 500 voti e la persona che è arrivata secondo era una donna, Lian Mohammed, palestinese, nata in questo quartiere di Londra, Ilford, che ha fatto una campagna sulla questione della Palestina, ma è importante sottolineare tutti gli altri, anche quelli che hanno vinto, hanno fatto anche una campagna schierata per il Servizio Sanitario Nazionale, no? Dicendo, no, l'importanza di aumentare le tasse per reinvestire nel servizio sanitario, eccetera. Quindi, cosa vuol dire? Che i laboristi si sono resi conto che alcuni ex seggi sicuri, i cosiddetti safe seats, li hanno persi sulla questione della Palestina, e devono un po' stare attento a livello strategico nei prossimi anni per evitare, insomma, che questo tipo di voto, cioè contro i laboristi, perché questi erano voti non contro i conservatori come nella maggior parte degli altri seggi, ma contro i laboristi, devono stare molto attenti. Infatti hanno già fatto qualche cosa simbolica, per esempio il nuovo procuratore generale è una delle poche sorprese del nuovo governo, è uno che si chiama Richard Herma, che era già uno che lavorava come procuratore, io non sono un esperto delle varie posizioni, ma lavorava a livello internazionale sulla questione dei diritti umani ed è sempre stato molto critico, nonostante anche lui è ebreo, molto critico sull'occupazione israeliana in Palestina. Della Palestina, è anche stato critico alla la proposta di legge del precedente governo di bandire il movimento BDS, no? Quello Boycott, Divestment and Sanctions.
Sì, certo, un movimento che abbiamo anche in Italia, sì. Insomma, boicottaggio e sanzione e disinvestimento, che è stato appunto reso illegale in Inghilterra.
E poi hanno tipo due giorni fa hanno già rinunciato a quello che è successo, che il precedente governo di Rishi Sunak ha cercato di ritardare la decisione dell'ICC, della Corte Penale Internazionale, mettendo in questione la giurisdizione sui cittadini israeliani rispetto all'incriminazione per Netanyahu per presunti crimini di guerra, secondo l'ICC. Allora, loro semplicemente hanno rinunciato a questo tentativo posto dal precedente governo, quindi stanno revocando una serie di diciamo tentativi estremi del precedente governo di cercare di bloccare il diritto internazionale rispetto alla questione della guerra attuale.
Sì, fra l'altro leggevo stamani in rassegna stampa che Amnesty International su tutta l'Europa ha fatto un report mettendo sotto accusa la repressione delle manifestazioni e del dissenso in 21 paesi europei, e soprattutto rispetto al dissenso espresso su Gaza, e uno dei richiami era rivolto all'Inghilterra per come sono state trattate le manifestazioni pro Gaza, insomma.
Sì, no, infatti era, non se ne è parlato tantissimo, se ho capito bene ogni sabato più o meno c'è stata una manifestazione, quelle più grosse erano a novembre, dicembre, gennaio, e c'erano alcune figure di spicco del precedente governo, Suella Braverman, che è uno di destra estrema, che era allora ministro all'interno, che ha detto che questi dovevano essere banditi perché erano manifestazioni di odio.
Sì, le manifestazioni dell'odio, appunto, sì. È proprio questa dichiarazione che è sotto l'occhio di Amnesty International.
Sì, sì. Che poi lei potrebbe essere una candidata per il prossimo leader dei conservatori.
Dei conservatori al posto di Sunak.
Sì. Non so se abbiamo il tempo, ma a destra succedono delle cose interessanti. L'ultima cosa da dire è che c'è stato il crollo dei nazionalisti in Scozia. Cioè, da una settantina di seggi sono, adesso hanno quanti anni?
9, mi sembra di aver letto una cosa così.
Da una quarantina di seggi sono scesi a 9 e hanno perso la città di Glasgow, dove ci sono tipo una ventina di seggi, che è sempre stata una città abbastanza, un po' come Liverpool, schierata storicamente a sinistra. E lì è l'unica parte del Regno Unito dove effettivamente il voto dei laburisti è aumentato. Cioè, la zona urbana di Scozia, quindi Glasgow, Edimburgo, tutta la conurbazione. E lì anche per il problema che questo stesso partito, i nazionalisti scozzesi, sono al governo locale, il governo nazionale della Scozia, e ci sono stati anche lì scandali, riforme delle politiche sociali, quindi sono stati abbastanza, diciamo, puniti dall'elettorato. Quindi la questione di un possibile referendum sull'indipendenza si ritarderà, perché se ne parlava ultimamente di un possibile autoreferendum. Ecco, sulla questione della destra, qua in gioco ci sono delle cose interessanti, perché allora i conservatori sono distrutti, no? Sono rimasti in 121, hanno preso 24%, comunque hanno preso quasi 7 milioni di voti, però sono distrutti, hanno perso un sacco di grossi pezzi, compreso anche Liz Truss, quello che è stata prima ministra per 45 giorni, e per ora Sunak rimane leader e devono aspettare almeno fino, secondo i loro calcoli, fino a settembre, ottobre, prima di indire le elezioni per il nuovo leader. E lì bisogna capire se rimane, diciamo, al centro-destra o c'è la virata verso destra estrema, perché appunto entra in Parlamento Reform, che è il partito, diciamo, anche è il partito di Nigel Farage. Senza Nigel Farage non piglia tanti voti, e lui è entrato, inizialmente non voleva candidarsi, poi si è candidato.
Per chi se lo fosse dimenticato, è stato il grande paladino della Brexit.
Sì, lui è un po' è stato questa figura che è sempre stata a destra rispetto ai conservatori, che i conservatori si sono sempre spaventati dalla sua presenza e hanno detto il referendum sull'Unione Europea appunto nel 2017, anche per cercare di sminuire questa minaccia da destra. Allora c'è da dire che Reform ha preso solo 5 seggi, però ha preso 14% dei voti, quindi tantissimi voti inutili, sono arrivati secondi, terzi, quarti, però solo in 5 seggi, e sono quasi tutti, no, 3 o 4 sono seggi di città povere sulle coste, dove c'è la diaspora spesso della classe operaia bianca vecchia, che esce dalle città grosse e vanno a vivere. Per esempio Farage ha vinto nel mio paese di nascita, che è Clacton-on-Sea, che è a nord di Londra, che ha una abbastanza povera, però una forte componente, diciamo 90% di persone sopra 40 anni con le loro piccole imprese, che sono fuoriusciti da Londra negli anni 50, anni 60, diciamo un elettorato molto reazionario, dove ha vinto. Quindi Farage ha due opzioni: o sarà lui a fare la campagna per il proporzionale, no? Perché comunque a lui spetterebbero almeno 120-130 certo. seggi, invece ne prendono 5, oppure farà quello che è molto probabile, perché lui vuole distruggere il partito conservatore e prende il posto, no? Quindi i conservatori hanno preso quasi 7 milioni e loro hanno preso più di 4 milioni di voti. Qua adesso in gioco c'è una, diciamo, lo spirito della destra britannica. Se rimane quella, diciamo, quella destra storica, tra tante virgolette, di buon senso della classe dirigente, della borghesia ricca, specialmente del sud e delle zone rurali, o diventerà una destra trumpiana. Poi Farage stesso è amico di di Trump, e infatti aspettiamo le elezioni, perché lì cambierà tanto le elezioni americane, perché anche rispetto al nuovo governo come si comporterà, perché il Regno Unito ha sempre seguito la politica estera degli Stati Uniti.
Negli Stati Uniti, certo. Senti, farei una piccola pausa, si prendi un po' di fiato, e poi magari chiudiamo sul governo, sì, visto che il governo già c'è. Torniamo in voce, continuiamo a parlare di quello che è successo e che sta succedendo oltre Manica, cominciamo facendo un po' un piccolo quadro, insomma, di chi è Starmer, il nuovo primo ministro e il governo.
Ecco, sì. Allora, chi è Starmer, diciamo, viene definito soft left, sinistra morbida all'interno del Partito Laborista, però da questa posizione sua si è spostato molto al centro e alcuni diranno anche verso la destra del partito, e che comunque in realtà ha preso una serie di decisioni che si vede, che si capisce, molto influenzato dalla destra del partito. Chi è Starmer? Allora, lui non ha una storia politica dentro il Partito Laborista. Faceva parte dei giovani socialisti quando ero a scuola, poi all'università ha fatto anche politica, insomma, anche di sinistra. Poi lui in realtà ha fatto tutta una carriera come avvocato, e poi appunto specializzato nei diritti umani, ha lavorato molto sulla questione dell'Irlanda del Nord e altre cose. Poi è diventato capo procuratore e quindi per servizi alla, al regno è diventato appunto Sir grazie a questa sua posizione. Ecco, lui entra nel partito laborista, anzi entra nel Parlamento per la prima volta nel 2015. E poco dopo c'è l'elezione per il nuovo leader dei laboristi quando vince Keir Starmer. E lui fa parte del gabinetto ombra di Starmer, lui si occupa proprio del Brexit. Infatti si dice che anche spinto dalla destra del partito ha promosso l'idea di un secondo referendum, che era c'era un po' quello che ha fatto perdere un sacco di voti a Corbyn nel 2019, no? Quindi l'idea molto impopolare in realtà di un secondo referendum perché il popolo aveva sbagliato, no? C'era molta rabbia per questo. Comunque dopo che ha dato le dimissioni Corbyn dopo 2019 c'è l'elezione per il nuovo leader tra due figure. Da una parte Keir Starmer, che in realtà rappresenta una continuità, e invece quella a sinistra, più a sinistra, che era Rebecca Long Bailey, che è una sindacalista di Manchester, se non mi sbaglio, vince Corbyn perché promette di mantenere alcune posizioni di Corbyn e ha una campagna tutto molto a sinistra, per esempio per giustizia, cioè aveva 10 punti, giustizia economica, giustizia sociale, cambiamo le politiche estere, puntiamo sui diritti umani, basta con le guerre illegali, che è un po', no, un riferimento a quello che aveva fatto Blair insieme a Bush rispetto alla guerra in Iraq. Addirittura c'era un punto su difendiamo i diritti dei migranti, no, contro la... Quindi molte all'interno del partito laborista non lo perdonano perché lui ha vinto con una serie di posizioni a sinistra. Da allora in poi praticamente ha girato le spalle e molti di questi punti sono stati un po', sono sparite, e quindi all'interno comunque della sinistra è uno che, al di là di essere uno un po' grigio, un po' beige, no, che non suscita entusiasmo, è uno che dice come Boris Johnson le bugie, no? Quindi si è parlato molto di Johnson, no? Che durante il Covid ha detto un sacco di bugie, cioè andava alle feste e poi ha detto no, non ci sono andato, e allora Starmer ha detto no per la, diciamo, per la, insomma, cosa aveva detto, comunque per un paese morale non si può, no, dirige un paese in questo modo. Ecco, e da allora si è spostato sempre più a destra e ha sposato questa campagna contro l'antisemitismo all'interno del partito come una specie di paravento per far fuori dei pezzi di sinistra. E, quindi anche figure di spicco, la stessa Rebecca Long Bailey, che era l'altra candidata per leader, è stato messo fuori, come molto probabilmente vi ricordate, Ken Loach, perché aveva cioè praticamente un tweet che in omaggio a Corbyn. Poi di conseguenza chi magari faceva che bel film di Ken Loach veniva messo fuori, che è successo per esempio al sindaco dell'area metropolitana di Newcastle, che era manco molto a sinistra, però è stato messo fuori dal partito. Quindi c'è stata una vera epurazione della sinistra all'interno del partito, non tutti, non è riuscito a far fuori tutti. Infatti ieri c'è stata la prima seduta del Parlamento no? Quel palazzo dell'Ottocento che è piccolissimo, infatti già si comincia a parlare di dov'è abbattolo, perché è troppo piccolo, tutti in piedi perché non c'erano abbastanza posti. E in maniera molto ipocrita Keir Starmer ha ringraziato la mamma della casa, cioè il papà della casa e la mamma della casa, casa dei comuni, sono quelli che stanno nel i deputati che ci sono da più anni. La madre della casa è Diane Abbott, che era molto vicino, è una di sinistra di Londra, la prima donna nera ad essere eletta nell'87, posizione un po' ambivalente sulla questione della scuola privata, ma lasciamo perdere questo, ma comunque molto schierato a sinistra, che era un'aliata di Corbyn. Hanno cercato di farla fuori prima di queste elezioni, hanno cercato, siccome aveva scritto una lettera a un giornale lamentandosi dell'equiparaggio tra l'antisemitismo e il razzismo contro i neri, che il razzismo contro i neri è una cosa diversa, è stato sospeso dal partito in quanto che non ha preso sul serio l'antisemitismo, ed è rimasto sospesa per tanto tempo, per un anno, e poi quando sono state indette le elezioni a maggio, loro non l'hanno fatto rientrare, non le hanno dato la frusta, vabbè, è tutta una terminologia, e quindi c'è dovuto essere una campagna, ma fa tornare questa figura storica, una donna nera della sinistra, nel partito per candidarsi nel suo seggio a Hackney, che è la zona est di Londra. E quindi ieri fa questo omaggio a una persona che un mese prima ha cercato di far fuori. Poi lui ha, no, adesso non ci sono più le guerre culturali che c'erano prima col governo conservatore, l'hanno pure detto la nuova ministra della cultura, che è una, diciamo, comunque della destra Labour, basta con queste dichiarazioni contro le LGBT, contro le minoranze, basta culture wars dei Tories. E quindi ieri, per sottolineare questa svolta, Keir Starmer ha, la seconda cosa che ha detto quando ha fatto la dichiarazione al Parlamento, con orgoglio posso dire che abbiamo più alto numero di deputati LGBT nella storia del Parlamento nel Regno Unito, che sono in realtà da tutti i partiti tranne il Reform, quello di Farage, è il più alto numero di deputati di, tra virgolette, minoranze etniche non bianche. Quindi ci sarà questo tono, diciamo, no? Che poi bisogna stare attento, perché dietro a queste dichiarazioni poi ci sono politiche che non cambiano. Quindi, per quanto riguarda le politiche sull'immigrazione, subito hanno detto no, il progetto Ruanda, ne abbiamo parlato più volte qui, no? L'idea di mandare in Ruanda i migranti che arrivano per mare dalla Francia, no, basta, questo no, era già quasi oggetto di barzellette, perché non funzionava, ma al di là della questione proprio morale, politica, no? Quindi subito hanno detto no, basta, abbandoniamo questa politica, e di fatto nessuno è mai partito per Ruanda, però rimane comunque una retorica contro chi arriva per mare, contro gli scafisti, gruppi criminali, cioè senza nessuna proposta su no, costruire sempre all'interno di dell'ottica di una politica istituzionale delle possibilità di arrivo per chi arriva dall'Afghanistan o dall'Iran, no? Per evitare che fanno, no, l'attraversamento, cioè nulla del genere. E infatti quando il nuovo ministro dell'immigrazione hanno chiesto ma cosa pensate di fare col BB Stoccolma, che forse vi ricordate che i conservatori hanno praticamente comprato questo mega traghetto, che è enorme, che è fatto di tante prefabbricazioni, cioè un traghetto, in carcere, no? Dove posso stare fino a 800 migranti, ci sono già stati un paio di suicidi. Loro non hanno detto ancora se lo, no, se lo levano o meno, no? Quindi stanno attenti, però loro puntano su quelle cose simboliche che possono creare, no, l'immagine per la, da, per la sinistra, che insomma c'è una svolta, quindi basta con Ruanda. Dall'altra parte non dicono nulla per mettere a repentaglio questo nuovo elettorato che arriva magari da destra. Ecco, quindi è tutto da vedere e bisogna secondo me stare attento a una serie di questioni. Innanzitutto, come ho detto prima, rispetto a cosa penso di fare col servizio sanitario nazionale. Il nuovo ministro Wes Streeting, che è quasi stato battuto da, da questa candidata indipendente palestinese, non solo sulla questione della Palestina, la posizione dei Labour rispetto a Gaza, ma anche sulla questione del servizio sanitario nazionale, perché Wes Streeting, quando stava nella gabinetto ombra, già parlava dell'importanza di espandere la presenza del settore privato all'interno del servizio pubblico per affrontare una serie di questioni. E non è un buon segnale che il nuovo vice ministro, o comunque quello che appoggerà le riforme di Wes Streeting, è un vecchio personaggio del governo Blair Brown, Alan Milburn. Per la sua esperienza non solo in governo, ma anche la sua esperienza fuori dal governo. Lui adesso lo faranno entrare nei Lords perché non è stato eletto durante l'elezione, ma negli ultimi anni lui ha fatto il consulente per le varie aziende private, cioè, cosa potete fare per noi, per il servizio sanitario, cosa, no? E quindi ha un sapere proprio su come utilizzare il privato nel settore servizio sanitario. Quindi questa è una questione da guardare bene. L'altra questione da vedere, guardare bene, è appunto la questione sull'immigrazione. L'altra è, vediamo adesso come evolve il rapporto con la questione di Gaza. Il nuovo ministro è David Lammy, che è di origine caraibica, è soft left di nuovo, sinistra morbido, che inizialmente ha sposato tutta dopo il 7 ottobre, che è diritto di Israele di difendersi, ha parlato così, questa è la posizione per almeno 2-3 mesi, poi pian piano ha cominciato a sottolineare l'importanza, no, della anche sul diritto internazionale. Ancora non usa la parola genocidio, ma la situazione in cui si trova il Labour adesso, che da una parte c'è stata una protesta, un voto di protesta sulla sua posizione, e dall'altra parte le elezioni americane in arrivo, dove probabilmente, non si può dire mai, però se vince Trump si troveranno in difficoltà. Infatti la cosa interessante è che non hanno cambiato ancora l'ambasciatore per gli Stati Uniti, perché inizialmente volevano mettere una persona politica, ex laborista di anni passati, invece hanno lasciato la persona che c'è tuttora, perché ha un buon rapporto con Trump. Per il resto tutti i nuovi ministri sono praticamente i ministri che c'erano nel gabinetto ombra, quindi non ci sono delle sorprese. Per quanto riguarda la nuova cancelliere della scacchiera, che sarebbe la ministra dell'economia, appunto è una donna, molto molto blanda, è tutto un po' il mantra di questo slogan che c'era durante la campagna: noi siamo per la crescita economica. Quindi tutte le proposte per adesso sono politiche a basso costo, vogliono per esempio cambiare, alleggerire le politiche sulla pianificazione, hanno un po' già revocato una serie di politiche dei conservatori rispetto per esempio alla costruzione di delle eoliche per terra, perché sono stati banditi nel 2011, perché appunto i conservatori, i lettori conservatori nelle zone rurali erano contro queste, la presenza delle eoliche. Quindi c'è l'idea che insomma vogliono comunque investire anche in un'economia un po' più verde, tra virgolette. Poi cioè, appunto l'ho detto prima, c'è cioè il nuovo procuratore generale, si aspettava questa donna Thornberry, però aveva insultato Keir Starmer, quindi è stato sostituita da questa figura abbastanza critico rispetto alle politiche dell'Israele, uno che si chiama Richard Herman. Quindi andiamo a vedere che tipo di rapporto il Regno Unito avrà sulla questione di Gaza a livello, diciamo, del diritto internazionale. Bisogna sempre ricordarsi, anche grazie al profondo stato, il deep state, cioè questo legame tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, che è molto difficile da superare. Infatti è per questo che hanno fatto fuori Corbyn, perché era apertamente intenzionato a mettere in questione questo rapporto con gli Stati Uniti. L'altro ministro magari è di interesse anche per chi ci ascolta, c'è un nuovo ministro dei carceri, sottolineo sempre da all'interno di una politica istituzionale di centro-sinistra, se non di centro, hanno deciso di dare questo ministro a un filantropo che da vari anni ha questa campagna sulla riduzione drastica del numero di persone in carcere, uno che si chiama James Timpson. Per ora ci sono 85.000, 100.000 persone in carcere, e secondo almeno interviste che lui ha fatto negli ultimi mesi alla televisione, vorrebbe che almeno 30% escono subito e un altro 30% hanno una condanna comunitaria. Quindi su questo, chiaramente con tutte le, no, le cautele, tutta un'ambivalenza di fondo, questo è un filantropo ma anche un imprenditore che ha una catena di negozi a lavaggi a secco, che 10% di chi lavora per questa azienda arrivano, non so, ex carcerati. Insomma, è l'unico che potrebbe essere interessante, certo, da vedere quello che propone adesso che all'interno di un governo che comunque è di centro, che non ha molte possibilità di introdurre delle politiche radicali, visto che non l'ha messo nella campagna, anche va incontro a un periodo in cui, se non aumentano le tasse, non ci sono molti soldi, appunto. Sono tornati vecchie figure degli altri governi precedenti, di Blair e Brown, che sono opposizione insomma di seconda fila, ma anche lì, cioè, l'ho detto già prima, questo Alan Milburn, che è una figura abbastanza losca, appunto un consulente per il settore privato nelle aziende sanitarie. Altre ancora che avranno questo ruolo di saggezza, tra virgolette, insomma, che non promette molto bene, però è tutto da vedere, insomma. Però è già partito, ieri c'è stata la prima seduta, e l'ultima cosa che magari da dire è che è molto notevole che Farage, questa figura di destra, è quello che è più capace di parlare ad attirare l'attenzione. Lui da molti anni oramai fa il conduttore per un canale televisivo di destra, e quindi mentre tutti gli altri leader dei vari partiti hanno fatto i soliti discorsi abbastanza ringraziando il nostro impegno, sono fedele a X, Y, Z, lui invece ha parlato, ecco, dobbiamo ricordarci che quando siamo qua tutto il mondo ci guarda, no? Cioè lui c'ha già un occhio sull'impatto mediatico della sua presenza nel Parlamento, perché sa anche che tutti lo seguono, a meno per quanto riguarda il Regno Unito, e quindi si aprirà questo gioco a destra, e quello è appunto da vedere, magari nei prossimi mesi possiamo poi vedere.
Direi che dopo l'estate a questo punto possiamo vedere, non so se in Inghilterra tutto si ferma come qua, in realtà non si ferma niente nemmeno qua.
No, in questo momento sta piovendo, però un po' sì. Stanno ancora a scuola in realtà i ragazzi.
Stanno ancora a scuola. Va bene, noi ti ringraziamo molto per averci fatto capire qualcosina in più di quello che succede appunto nel Regno Unito. Grazie ancora.
Grazie, arrivederci.